www.redigio.it e la storia continua.
L'agricoltura. Fino dai primordi della civiltà rurale, la cerealicoltura fu la principale risorsa delle nostre terre. Le biave erano la base dell'alimentazione e tali rimasero fino alla fine del XVIII secolo, quando la dieta era ancora composta di queste sostanze per circa l'80%. Diceva Polibio, dal 203 al 121 a.C., e Polibio diceva e descrive la Gallia Cisalpina come una terra ricca di messi. Il termine sembra però sottintendere un significato diverso dall'attuale. Tra i cereali, infatti, il frumento costituiva un prodotto relativamente secondario. Si trattava per lo più di una varietà di cariossidi piccole, semispontanea, il Triticum vulgare aquarum. Questo frumento primitivo, generalmente coltivato insieme all'orzo, fu sostituito nel primo secolo d.C. dal farro, che è una varietà del Triticum spelta, in latino Trititum dicoccum. Le ragioni della scarsa diffusione del frumento erano di due generi. Da un lato, il suo lungo ciclo vegetativo che comportava delle attese snervanti, dall'altro l'impossibilità di fertilizzare adeguatamente la terra arratoria, data la scarsità dei concimi. Per questo un campo coltivato a frumento si esauriva dopo un solo anno di coltura e doveva essere lasciato a gerbido per 3 o 4 anni. Solo i terreni migliori, inoltre, potevano produrre del frumento. Un documento del XVIII secolo narra che nella campagna novarese degli aratori altri producono frumenti, altri segale e altri solamente grani minuti, altri si seminano ogni anno e altri un anno sì e l'altro no. Per questo il pane di frumento rimase per lunghissimo tempo un cibo riservato ai ricchi, agli ammalati, alle feste solenni. A Varallo-Pombia, nel Medioevo, era uso che i servi offrissero ogni anno al feudatario un tributo costituito da un certo numero di focacce di frumento. Largamente diffusi erano invece i cereali minori, quali la segale, l'orzo, il miglio, il panico, avena e grano saraceno, e il sorgo, chiamato popolarmente melica. Il sorgo era chiamato popolarmente melica. Solo a partire dal XVI secolo questo termine passò a indicare il mais, importato in Europa dall'Africa, che soppiantò nell'uso popolare tutti i cibi che per secoli erano stati la base dell'alimentazione. Le minestre di miglio o di panico o di fave, il miglio macinato e cotto su lastre di pietre roventi, il pane o la polenta bigia. Il pane di meliga e la polenta gialla diventano il cibo del povero, accompagnati dalle verdure, da poca carne o latte. La meliga è più redditizia perché si adatta perfettamente ai terreni asciutti e non necessita quindi di costose opere di irrigazione, ma soprattutto perché il suo rendimento in rapporto alla semente è molto alto. Il villico povero la può consumare quasi tutta, non riservando alle semente che la 16ª parte del raccolto. Complessivamente l'aratorio rappresentava la maggior parte della superficie coltivata. Infatti nel 1548 I paesi della fascia limitrofa al Ticino destinavano alla cerealicoltura una percentuale variabile dal 65 all'88% delle terre lavorate e coltivate. Nel 1723 la catastazione teresiana rilevò che in questa zona la superficie coltivata a cereali rappresentava dal 25 al 55% del totale. Poiché in questo computo erano comprese anche le terre incolte ai boschi, che da soli costituivano circa la metà della superficie totale, la proporzione tra cerealicoltura e le altre colture rimane invariata. La quantità di cereali prodotti, calcolando che il consumo annuo pro capite di questi alimenti si aggirava attorno ai 300 kg, doveva essere ampiamente sufficiente al fabbisogno. Unica eccezione, la parte meridionale della fascia ticinese, dove la elevata densità di popolazione, che era di circa 83 abitanti al chilometro quadrato nel 1725, causava un notevole deficit cerealicolo. La produzione locale poteva bastare per circa 9 mesi all'anno. Il resto doveva essere importato, probabilmente dalla sponda opposta del Ticino. Trecate, sì, e Ceranensi, i trecatesi e i ceranesi bilanciavano l'importazione di cereali esportando in Lombardia vino e legnami. I gagliatesi e cameresi, cioè gagliate e cameri, con fibre tessili, lino e seta. Bah, naturalmente questi dati non devono essere interpretati semplicisticamente. Il fatto che in un determinato territorio la produzione di cereali fosse sufficiente ai fabbisogni non significa che tutti potessero soddisfare alle proprie necessità. Mentre i piccoli proprietari e i salariati poveri soffrivano la fame, le eccedenze di cereali prodotti dalle grandi proprietà erano appannaggio degli ecclesiastici e dei nobili proprietari. Può essere difficile per noi abituati a considerare l'agricoltura come una semplice produzione di merci, ritrovare il significato che la coltivazione della terra assumeva nelle epoche passate. Quindi per gli antichi questo era un atto magico e rituale, carico di contenuti affettivi e spirituali, oltre che di semplice lavoro manuale. Il verbo latino colere, ad esempio, non significa solo coltivare, ma anche accudire, onorare, amare, e poteva essere applicato tanto al lavoro della terra quanto al culto degli dèi. La parola letame deriva da laetare, quasi a ricollegare questa fase del ciclo culturale con il piacere legato all'alimentazione. Una buona terra, fertilizzata e ingrassata, richiamava la piacevole visione di un raccolto abbondante. Soprattutto le varie fasi della cerealicoltura, del procurarsi il pane. E queste erano cariche di significati sacri. La ratura e la semina erano un rituale comparato all'atto sessuale, inteso come generazione di nuova vita. L'aratro per i romani era uno strumento sacro ed essi vi attribuivano un significato simbolico religioso. Lo scolpivano sulle medaglie dei cittadini benemeriti, sulle monete, e ne punivano il furto con particolare severità. L'erpice non era mica da meno, Veniva posto sulle porte delle città e all'imbocco dei ponti per tenere lontane con le sue punte le maledizioni e le malie che non si potevano attaccare. E i contadini lo esponevano fuori dalle porte durante i temporali per scongiurare la grandine. Strumenti come l'aratro e l'erpice in legno vennero usati per secoli, dall'epoca romana alla metà del XIX secolo. Accanto a questi attrezzi, però, ne sopravvivevano ancora di più semplici. Nelle zone collinari, i contadini più poveri, che non possedevano neppure un aratro, dissodavano i campi con la zappa e li livellavano grossolanamente trasportando la terra con ceste. Questo fino a non più di due secoli fa. I tempi della celeagricoltura erano scanditi da ricorrenze e feste religiose. Il frumento si seminava di anno in anno in epoche diverse, secondo il clima, ma sempre fra San Michele e Sant'Andrea, che era fra il 29 settembre e il 30 di novembre. Seminava generalmente il contadino più anziano, poiché questa operazione, apparentemente semplice, richiedeva in realtà una grande esperienza. Si seminava con la mano destra, tenendo sulla sinistra il sacco o il cesto della semente. Poi bisognava fare nel campo una rete di solchi e canaletti, perché le acque mal drenate non ristagnassero facendo marcire i semi, né erodessero il terreno. Il campo restava a riposo per l'inverno, possibilmente nevoso, sotto la neve e il pane, sì, così si è sempre detto, fino a primavera, quando il grano verde e alto era sarchiato a tempo asciutto, ripulendolo delle erbe grame, come il papavero rosso, il gettaione, l'olio, il tribolo, il cirsio spinoso. La mietitura e trebbiatura dovevano essere fatte tra San Pietro, 29 giugno, e San Giacomo, il 25 di luglio. Si mieteva a mano con la falce messoria, e afferrando con la sinistra una certa quantità di gambi e mietendo con la destra sotto il primo nodo, se il grano era alto, sotto il secondo se era basso. I mietitori si fasciavano le dita con della mano sinistra, specie il pollice e l'indice, per evitare di tagliarsi o di pungersi con le reste del grano. I mannelli si raccoglievano in covoni che venivano legate con culmi di grano verde o con vimini. Legare i covoni era un lavoro da uomini perché richiedevano di una certa forza. Il legatore portava alla cintola un cavicchiolo di legno di quercia. Vi faceva un cappio con legame. Lo passava intorno al covone e ne restringeva forte. I covoni erano lasciati essiccare sul campo per qualche giorno, poi portati in cascina. Se in piccola quantità li si trebbiava battendoli coi correggiati, che erano gli strumenti formati da due bastoni uniti da un pezzo di corda o di catena. Se in grande quantità li si stendeva sull'aia in cerchi concentrici con le spighe rivolse all'interno, poi vi si facevano passare sopra in continuazione diverse paia di buoi o di cavalli. Infine il grano era pulito coi ventilabri, che erano delle ampie ceste in vimini di forma ovoidali, nelle quali i chicchi erano fatti saltare per ripulirli dalla polvere e dalle scorie. Il periodo della mietitura e trebbiatura erano quelli in cui si beveva il vino migliore e si dava fondo alle scorte alimentari. feste campestri, che spesso coincidevano con le feste patronali, si celebravano tutte in questo periodo. Anche l'autunno era stagione di feste. La vendemmia e il raccolto della meliga erano scadenze importanti nell'anno contadino. La spannocchiatura del mais era un rituale collettivo cui partecipavano tutti, giovani e anziani. Da essa si traevano pronostici per l'inverno. Se le pannocchie erano molto vestite, la stagione sarebbe stata rigida. Invece le pannocchie erano stese ad asciugare in lunghe Infine, le pannocchie erano stese ad asciugare in lunghe file sui muri delle cascine. Un posto particolare tra i cereali era occupato anche dal riso. Esso appare già registrato alla fine del 300 sul registro delle provisioni del Ducato di Milano. Proveniva dall'Oriente ed era venduto a caro prezzo negli scali del Ticino dalle navi veneziane. A partire però dal XV secolo la risicoltura fu introdotta nelle campagne lombarde ad opera di Galeazzo Maria Sforza. Ludovico il Moro la promosse e la incoraggiò attivamente, favorendo la costruzione di canali di irrigazione. Le terre della bassa Novarese e quella della fascia ticinese meridionale, già naturalmente paludose, si prestavano perfettamente a questo tipo di cultura. Nei secoli successivi, la vasta diffusione della risaia fu oggetto di non poche polemiche. Mentre le voci autorevoli, come quella del vescovo Bascapè, affermavano che le acque, condotte un po' dovunque per la cultura del riso, corrompono l'aria, altri ne lodavano i vantaggi e le considerazioni economiche finirono per prevalere. Il riso, infatti, significava denaro. Veniva prodotto non tanto per il consumo interno quanto per l'esportazione, perché veniva condotto per la via del Ticino fino in Svizzera e per altre vie economiche nel genovese, e i guadagni elevati ammortizzavano in breve tempo i costi dell'impianto. Per non parlare poi dei vantaggi minori. Nelle risaie vi erano pesci comodi alla plebe, rane, gamberi, uccelli di varie specie, così si disse. Infine, la risaia permetteva un notevole risparmio di manodopera. Il grosso dei lavori era di carattere stagionale e per essi venivano reclutate torme di disperati sottoposti a uno sfruttamento disumano. Già nel 1600 si moltiplicavano le gride, eloquenti quanto impotenti, contro i capi dei risaroli che organizzavano il reclutamento delle mondine. In effetti, la risicoltura segnò notevoli trasformazioni nell'economia contadina, migrazioni di salariati rimasti senza lavoro, ad un attacco dei latifondisti della piccola proprietà. Segnò inoltre una modificazione del clima, cui contribuirono però certamente anche altri fattori come la progressiva distruzione del manto boschivo che anticamente copriva la regione. Un tempo il clima fosse diverso è attestato dalla diffusione in zona ticinese di colture oggi impensabili come vite, olio e mandorlo e olivo. La viticoltura era fiorente a Cerano, dove nel 1725 si produssero oltre 4.000 ettolitri di vino, di cui una grossa parte venne esportata in Lombardia. Il mercato di Cerano era frequentato dagli importatori milanesi e i paesi limitrofi se ne servivano per smaltire le proprie eccedenze. A Trecate, le viti in regione Coloredo, più tardi via Cerano, davano un apprezzato prodotto. Nei secoli scorsi fattori come la natura del terreno, l'acidità, l'esposizione erano assai poco considerati per l'impianto di un vigneto. Questo era in rapporto fisso con la superficie coltivata, in genere tra il 6 e il 9% di questa. Ma ciò in ragione del largo consumo del prodotto, che era considerato da ogni proprietario terriero un genere di prima necessità, in epoca in cui altri generi voluttuari come il caffè, il tabacco, i liquori erano pressoché sconosciuti. Quantitativamente i vigneti di pianura davano un buon raccolto. Qualitativamente il prodotto era di gradazione inferiore rispetto ai vigneti, quelli fatti in costa, e doveva essere consumato entro l'anno, specie se proveniente da un arratorio avvitato, dove i filari di vigna erano alternati a grano turco. Le uve coltivate erano di diverse qualità: spanne, pignoli, ughetti, trebbiani, vernazze. La vite era sostenuta da alberi, solitamente olmi, non più alti di 2 pertiche e mezza. Tra i filari erano inframmentati altri alberi da frutto come noci, peschi e castagni. La tecnica della viticoltura con sostegno vivo, del resto, è tipica della pianura padana, dove era diffusa già in età pre-romana. A quell'epoca il vitigno coltivato era probabilmente di una varietà semiselvatica, asprigna, ad acini piccoli e radi, intensamente colorati, foglie ben rosse d'autunno e con una spiccata tendenza ad arrampicarsi su alberi d'alto fusto, tipo gli aceri, i pioppi e gli olmi, che appunto venivano usati come sostegno per il vigneto. Virgilio, nelle sue Egloghe, definisce la vite selvatica labrusca. Regionalismo padano di probabile origine paleoligure, come indica la formante Ash, il che insieme ad altri dati indica come probabili fondatori della viticoltura padana proprio queste popolazioni preceltiche. I Liguri avrebbero dunque ridotto a coltura la vite selvatica col sistema del sostegno vivo e della potatura lunga. Gli Etruschi invece avrebbero poi diffuso questa tecnica, contrapponendola ad altre, ed era un sistema a sostegno morto e a potatura corta e di probabile origine ellenica. I Celti non conoscevano la viticoltura nelle loro sedi transalpine, anzi, sembra, nel racconto di Livio, che tra le cause della loro calata in Italia vi fosse proprio la promessa di una terra ricca di viti e di vino, quale quella soggetta al dominio etrusco. Essi avrebbero però portato il loro contributo alla tecnica della vinificazione, introducendo l'impiego di tini e botti in legno al posto delle tradizionali anfore mediterranee. Infatti i Celti non erano abilissimi carpentieri, ma erano già abituati a far ricorso a recipienti in legno per la preparazione della loro bevanda tradizionale, la cervogia. La la viticoltura rimase comunque fiorente nelle nostre zone fino alla metà del XIX secolo, quando il flagello della peronospora distrusse gran parte dei vigneti. Il reimpianto fu condotto più razionalmente con un indirizzo già industriale, preferendo le zone collinari per ottenere un prodotto di più elevata gradazione e di più lunga conservazione e più facilmente commerciabile. Accanto alla vite è documentata la presenza di olivi e di mandorli. Erano in vigore delle disposizioni che stabilivano quante di queste piante dovessero essere coltivate per ogni filare di vigna. Il nome stesso di oleggio sembra derivare da oletulum, cioè piccolo oliveto. Il mandorlo era coltivato soprattutto per le virtù medicamentose dell'olio di mandorle dolci, per i cerusici, tanto che i cerusici poi prescrissero ampiamente fino al secolo XVII per le sue virtù rinfrescanti. Infatti, altri frutti come olio da olio erano le noci, coltivate nelle zone più fredde, e tra i semi erano diffusi la colza, il ravizzone e il lino. C'erano poi colture minori, quali quelle dei legumi, e fornivano un'indispensabile integrazione alimentare. Un ulteriore patrimonio agricolo era fornito dai prati, per lo più asciutti, che fornivano solo due tagli di fieno all'anno, raramente adacquati o marciti, con tre raccolti l'anno, tipo il fieno maggengo, agostano e terzarolo. Largamente insufficiente comunque era la produzione del foraggio, come il resto del patrimonio zootecnico, che rimase per secoli notevolmente limitato. Il fieno poi si facciava con la falce fienaia dal manico lungo, emblema di Saturno o di Priapo, del tempo per i romani, simbolo della morte nel Medioevo poi. Donne e ragazzi rivoltavano il fieno con bastoni a Y, poi lo raccoglievano in mucchi che si lasciavano asciugare sul prato per alcuni giorni prima di portarli dal fienile. Estrema risorsa dell'economia contadina era il taglio dei boschi. Benché praticato con un certo discernimento, il taglio era novennale, finì per distruggere gran parte del patrimonio forestale della regione. In un'epoca in cui il petrolio era sconosciuto e l'unico tipo di carbone diffuso era il carbone di legna, la legna era tutto: il riscaldamento domestico, i forni del pane, le fornaci per i mattoni, i mobili, le travi da costruzioni. I boschi del Ticino erano considerati i migliori della regione perché fornivano non solo il 50% della legna forte, e il 20% di legna dolce e il 30% delle fascine. Ma nella zona meridionale della fascia ticinese, quella che va da Cameri a Cerano, almeno il 5% della popolazione viveva di silvicoltura tra taglialegna, carrettieri e campari.
www.redigio.it e la storia continua.